Take My Breath, The Weeknd, qui al Time Magazine. Ci siamo, sono le 11.04 minuti. Come promesso, abbiamo ospite in studio il dottor Renato Costa, responsabile per l'emergenza Covid. Buongiorno e ben trovato qui al Time Magazine.
Buongiorno a voi e grazie.
Allora, ovviamente io ho fatto i compitini a casa perché ho studiato, nel senso che da che abbiamo detto che lei sarebbe stato qui sono arrivate tante tante domande. Io ho provato a fare un po' di filtro, a raggruppare tante domande tutte insieme, però ne ho aggiunto anche qualcuna io a livello personale, e io vorrei proprio cominciare da una di queste, perché partiamo da lontano. Ma quando è cominciata la pandemia, poi le hanno dato questo, ti hanno dato questo incarico, ma tu ti aspettavi dopo 2 anni di ritrovarti ancora qui a parlare di quarta ondata, di tutto il resto? Nella tua testa c'era l'idea che sarebbe durato così tanto e che ancora non abbiamo ben chiaro quando arriverà la fine?
No, devo dirti la verità, no.
Okay.
In realtà io pensavo che fosse meno lungo il periodo, pensavo che fosse un periodo lungo, ma già 6 mesi e un anno per me erano un periodo lungo.
Era un periodo importante.
Immaginare 6 mesi e un anno era un periodo lungo, adesso sembrerebbe essere un pochino di più, ma bisogna avere pazienza e perseveranza.
In realtà un po' tutti, chi fa informazione, chi fa il tuo lavoro, semplicemente chi pratica i vaccini, i medici, stiamo scrivendo la storia dell'umanità, perché l'umanità di certo uscirà cambiata da questa pandemia, questo è inevitabile.
Io continuo a sperare che esca cambiato in meglio, comincio a ogni giorno che passa, però devo dirti ho qualche preoccupazione che in realtà
si diceva che
meglio,
ne saremmo usciti migliori.
All'inizio sì, se la cosa durava 6 mesi forse ce la potevamo anche fare a essere migliori. Credo che si siano acuiti alcuni aspetti caratteriali di ognuno di noi. Uno di questi è l'egoismo, cioè l'avere paura dell'altro è una cosa che determina psicologicamente un atteggiamento negativo nei confronti del prossimo, e questa cosa c'è.
Nel frattempo ricordo 338-625-2521 per mandare messaggi su WhatsApp. Per esempio, me ne arriva uno in temporale, questo me lo smazzo subito. Ciao Massimo, per il booster da Johnson & Johnson è necessario prenotarsi in fiera?
Assolutamente no, in questo momento noi abbiamo un flusso di persone che riusciamo a gestire anche senza prenotazioni. L'unico vantaggio della prenotazione è che se vi registrate sul sito potete scaricare i moduli direttamente dal computer e trovarveli già compilati, quindi questo vi fa guadagnare molto tempo, che è il tempo che si perde per la compilazione dei moduli,
che sarebbe quella fase di check-in. Ormai tutti, il 90% di noi è stato bene o male in un polo vaccinale, quindi
almeno una volta l'hanno fatto,
almeno
tutti.
Una volta sì, io una persona.
Due
in realtà, perché la prima mi hanno respinto perché era andato con mia suocera, però non avevo diritto di farla, quindi mi hanno respinto.
Eri
la seconda,
fuori fascia
completamente. La seconda sono andato determinato, Johnson & Johnson, ho fatto quello che dovevo, e tra un po' il 30 novembre ritornerò.
Bravo,
tra un po' leggeremo gli altri messaggi, però un'altra mia curiosità personale, ecco, alla luce, col senno di poi è facilissimo fare quelli bravi, ma dopo 2 anni magari qualcosa si è sbagliato a livello nazionale, internazionale, politico? Qualcuno all'inizio forse ha sottovalutato la pandemia, quando si diceva no, non vi preoccupate, l'Italia non sarà tutelata, ecco, forse qualcuno l'ha presa sotto gamba all'inizio.
Beh, però guarda, devo dirti qualcosa, noi abbiamo imparato da questa situazione pandemica. Secondo me l'Italia non si è comportata malissimo, o perlomeno alcune cose dovrebbe averle apprese subito. Una di queste è che forse conveniva avere un servizio sanitario nazionale unico e non spezzettato in 20 servizi. Tutti ricorderanno quando in Lombardia bisognava fare la zona rossa, siamo stati molti giorni, quasi settimane, a capire se la zona rossa era competenza
regionale,
se era una competenza nazionale o altro. Su altre cose invece siamo andati addirittura al di là. Per esempio la Sicilia, che poteva essere considerata la Cenerentola perché il nostro sistema sanitario doveva essere quello che più di ogni altro non avrebbe retto all'impatto.
Invece, aveva subito tanti tagli.
E invece devo dire che con buona pace di tutti, di chi ha gufato, il servizio sanitario regionale ha retto bene, io credo.
Ha tenuto botta assolutamente.
E i numeri ci dicono assolutamente questo. Noi non abbiamo mai avuto un overbooking di ospedali, abbiamo avuto una grande pressione sugli ospedali, e però ti devo dire che siamo stati una delle pochissime regioni, se non l'unica, a non aver sospeso mai le prestazioni non Covid.
Sì.
Abbiamo sempre continuato a dare la prestazione non Covid, pur avendo un atteggiamento nei confronti del Covid di grande attenzione.
E diciamolo con un pizzico di orgoglio, non è un vanto, perché comunque la sfortuna degli altri non fa mai sorridere, ma noi siamo una di quelle regioni dove non siamo arrivati al punto di scegliere chi doveva essere curato e chi mandato a casa. Non è mai accaduto questo in Sicilia?
Oddio, sì, in linea di massima non è mai accaduto. Abbiamo avuto anche noi delle grandi pressioni.
Certo.
Abbiamo avuto delle grandi pressioni, le abbiamo affrontate direi abbastanza bene.
Io sto vedendo che arrivano ovviamente una marea di messaggi, già li ho tutti pronti qua alcuni, quindi tra un po' continueremo con le domande. Nel frattempo è arrivata anche Roberta Mannino in redazione. Buongiorno Roberta, oggi mi darai una preziosissima mano d'aiuto col capello rifatto pure, attenzione perché qua abbiamo cose importanti in redazione. Attenzione, allora, un po' di musica giusto per entrare nel clima Time Magazine e tra un po' tutte le altre domande al dottor Renato Costa. I Modal Time Magazine, allora, proprio dalla diretta Facebook, seguiteci anche lì perché magari vi beccate dei fuori onda interessanti. Riprendo una domanda che ho appena fatto e la giro in diretta, ovvero il fatto che nel passato, nella storia dell'umanità, ma anche negli ultimi decenni semplicemente, alcune emergenze importanti, ti dicevo, penso ad Ebola, penso ad altre emergenze nel Sudafrica, nella parte centrale dell'Africa, non siano mai arrivate in Italia e ce le abbiano proposte solo come succede da qualche parte nel mondo guardato in TV. Ecco, può averci fregato in questa situazione, ma magari anche questa volta abbiamo pensato, sì, vabbè, il coronavirus, ma quando arriva in Italia? In realtà poi è arrivato.
Beh, perché il comportamento del coronavirus è molto subdolo, nel senso che il coronavirus può infettare una persona, albergare all'interno dell'ospite, non dare una grossa sintomatologia per una prima fase.
O non darla proprio.
O
magari
non darla per niente, però il soggetto ha la replicazione del virus in atto e quindi lo trasmette con assoluta facilità. Se uno si infetta con l'Ebola sta male quasi immediatamente, per cui è difficile che chi abbia l'Ebola possa
andare in giro ad infettare il mondo.
Indisturbato girare o mettersi su un aereo e infettare il mondo, perché si vede immediatamente che sta male. Questo è più furbo dal punto di vista dei comportamenti.
Allora, entriamo nel merito, terza dose, chi la deve fare adesso, chi deve prenotarsi, modalità per farla a Palermo, in provincia ed in Sicilia, come funziona? Facciamo un po' di chiarezza al volo.
Ma la terza dose intanto è un dato fondamentale, importantissimo, perché di una cosa ci siamo accorti, questo è sotto gli occhi di tutti, e cioè che il vaccino ci protegge. Cioè noi che in questo momento abbiamo un abbondante numero di casi, di nuovi positivi, li registriamo a Palermo, li registriamo in provincia, li registriamo in Sicilia, però abbiamo un dato importantissimo, che questo virus si circola ma rimbalza sui vaccinati. Cioè si ferma e alberga solo ed esclusivamente tra coloro che non hanno la difesa immunitaria, o perlomeno è possibile che il vaccinato si positivizzi. Per carità, è una cosa che succede frequentemente, però lo isoliamo, lo teniamo a casa una settimana, 5 giorni, e poi il problema si risolve spontaneamente. Non arriva quasi mai a dare una vera e propria sintomatologia. Proprio nei vaccinati la sintomatologia è assolutamente minimale, proprio la devi cercare con una certa attenzione. Nei soggetti non vaccinati invece ovviamente non è così. Se guardiamo le nostre terapie intensive, sono in questo momento esclusivamente con ricoverati non vaccinati. I nostri reparti di degenza non intensivi sono per il 85% di soggetti non vaccinati, e per la piccola quota di soggetti vaccinati che sono ricoverati si tratta di pazienti con comorbidità. Noi sappiamo che la fragilità è il motivo per cui abbiamo vaccinato i fragili subito con la terza dose. È una condizione che mette tutti nella condizione di essere più esposti al rischio dell'infezione e purtroppo anche della malattia. Ma la terza dose fatta a distanza di 6 mesi, c'è qualcuno che dice addirittura di anticiparla a 5 mesi, è probabile che questa sia anche un'altra strategia da poter fare, mette tutti nella condizione di poter fare rimbalzare il virus. E aggiungo un'altra cosa, io spero, tu citavi prima le altre epidemie, per esempio il vaiolo, la poliomielite, noi le abbiamo eradicate
completamente in quel
e
caso.
Le abbiamo eradicate quando abbiamo vaccinato i bambini, non quando abbiamo vaccinato gli adulti. Noi ancora siamo in una fase di contenimento della pandemia, perché stiamo vaccinando gli adulti, ma riusciremo ad avere un balzo in avanti nei confronti del coronavirus, quindi un successo ulteriore, quando sarà possibile vaccinare la fascia che va dai 5 agli 11 anni. Per due motivi: intanto perché sono esposti essendo vaccinati, ed è sempre più frequente la possibilità che il bambino si possa ammalare, e poi perché sono un veicolo.
Chiaro.
Perché comunque lo trasmettono.
La scuola,
e le scuole ce lo stanno,
il catechismo, gli impianti
e
sportivi.
E la scuola ce lo sta dicendo in questi giorni. In qualche caso a scuola noi lo vediamo, e lo vediamo proprio perché i bambini sono il veicolo. Ci dicono anche qual è lo stato di salute della famiglia di provenienza.
Ovviamente dico a Roberta Mannino dalla redazione, potrai interromperci quando vuoi, e credo che tu abbia già parecchie domande.
Esatto.
Dimmi tutto.
Ho parecchie domande da parte dei nostri ascoltatori, a parte che qualcuno critica noi giornalisti perché secondo loro facciamo disinformazione. E in merito voleva chiedere al dottor Costa qual è la sua opinione in merito, ma c'è chi chiede, oltre alla terza dose di vaccino, più ovviamente il vaccino antinfluenzale che si fa di questo periodo, se c'è qualche problema per ricevere entrambi.
No, non c'è nessun problema. Mm-hmm. Nessun problema, addirittura ci sono, è consigliata la somministrazione contemporanea di entrambi i vaccini, quindi non c'è proprio nessun problema.
Ok, questa è una bella risposta. Per esempio, ho sentito di alcune persone perplesse che avevano fatto l'antinfluenzale ed essero reticenti nel fare la terza dose.
Assolutamente no, la raccomandazione del Ministero dice che si può fare contestualmente la doppia vaccinazione.
Invece, per quanto riguarda il Green Pass, che ha una scadenza, ci sono quelli che si sono vaccinati molto prima, si chiedono se effettivamente si deve fare una nuova dose di vaccino o bisogna rinnovarlo come si fa con la patente o con il documento di identità.
Il Green Pass ha una durata che è commisurata alla immunità che il soggetto ha. Se qualcuno ha dei dubbi perché ha fatto, o per esempio questi dubbi ce li hanno quelli che hanno avuto il Covid, poi hanno fatto il vaccino, quindi non si capisce qual è l'intervallo, qual è il grado di immunità, io invito tutti a venire alla fiera, perché alla fiera c'è un ufficio Green Pass che funziona benissimo, che serve proprio a dirimere i dubbi. Si può venire, è assolutamente a disposizione di tutti i cittadini.
Personalmente provato, devo dire.
Quindi si informa, dice ho bisogno di capire quanto mi dura il Green Pass, che devo fare per rinnovarlo, o addirittura sono stato vaccinato all'estero, posso convertire la mia vaccinazione all'estero in vaccinazione italiana. Tutti i dubbi che ci possono essere sono risolti dai nostri uffici.
Io poco fa parlava giustamente dei più piccoli che ancora non sono vaccinati, io invece le volevo fare una domanda sulle donne in gravidanza, perché non sono tutte che si vogliono vaccinare perché magari hanno paura in tal senso, ma ci sono stati casi effettivamente di bambini nati purtroppo con il Covid perché la mamma non si è vaccinata. Cosa vuole dire a queste donne in gravidanza che hanno paura di vaccinarsi?
Ma noi qualche mese fa abbiamo fatto un'iniziativa che secondo me è stata straordinaria, che noi possiamo anche ripetere, anche se direi ormai abbiamo convinto le donne a fare la vaccinazione in gravidanza. Abbiamo creato una giornata di ascolto in cui abbiamo messo a disposizione nei nostri padiglioni della fiera una serie di ginecologi, docenti universitari, primari ospedalieri, dirigenti medici dei vari ospedali, che rispondevano alle domande che le donne venivano a fare. Noi non abbiamo invitato le donne a venire per informarsi, non le abbiamo invitate per venire a vaccinarsi.
Non le avete teso una trappola e poi tac, vi vacciniamo al volo?
Ovviamente, in un padiglione diverso dal padiglione 20, proprio per non avere il dubbio che potesse essere una trappola. Dopodiché tutte coloro che decidevano di poter accedere al vaccino perché si erano convinte della discussione fatta con i loro ginecologi di riferimento, andavano al padiglione 20 e si vaccinavano, solo se volevano.
Ovviamente.
E devo dire che è stato un successo.
Vedi, queste sono per esempio altre soddisfazioni. Piccola pausa pubblicitaria per il Time Magazine, tra un po' tutte le altre domande al dottor Renato Costa. Alvaro Soler, la cintura qui al Time Magazine, tante, tantissime domande, molte fuori onda, seguiteci su Facebook perché vi perdete io che dico le parolacce, per esempio, quelle robe simpatiche, oppure il progetto di eliminare circa 7 miliardi di persone, mio personalissimo, però diamo la linea a Roberta Manino che ha tante domande, dai Roberta.
Esatto, perché proprio dalla diretta Facebook ci scrive Vito, che è un operatore del 118 in prima linea, siamo i primi a contatto con i pazienti Covid che poi trasferiamo al pronto soccorso. Volevo chiedere al dottor Costa se verrà riattivato il centro di sanificazione alla Fiera del Mediterraneo. Attualmente c'è solo il centro della Casa del Sole.
Ma io sarei per riattivarlo, non è una cosa nelle mie competenze, però è giusto che si sappia.
Certo.
Io l'avevamo prima e credo che...
Puoi proporlo ma non puoi disporne.
Assolutamente,
ecco.
Sì. Comunque sono d'accordo sulla possibilità, sulla necessità di avere più centri di sanificazione.
Ci chiedono su WhatsApp al 338-625-2521, buongiorno, volevo sapere, a me la seconda dose scade a fine dicembre, quando devo prenotare la terza dose? A questo punto mi collego perché c'era voce, ovviamente le chiedo conferma a lei che è più esperto di me, di avanzare per la terza dose anche per gli over 40.
Da lunedì noi possiamo vaccinare dagli over 40, quindi da lunedì 22.
Okay.
Per quanto riguarda la terza dose, l'unico limite rimane a questo punto i 6 mesi, anche se c'è già l'idea che probabilmente questo intervallo temporale possa essere diminuito di un mese, anche se non è ancora operativo.
Al momento mi risulta ci sia però il blocco dei 6 mesi. Ricordo un messaggio arrivato ieri di un ascoltatore che si chiama Gaetano, che ha detto di essere stato respinto al lab vaccinale proprio perché non erano trascorsi 6 mesi. Quindi
sì, non lo possiamo fare perché è proprio il sistema che non ce lo fa,
non lo
che non ce lo fa caricare, perché sennò poi ci sono problemi per il Green Pass.
Ovviamente. Una domanda che ti ho fatto fuori onda, che è comunque attualissima perché è di oggi: la chiusura dei centri vaccinali negli ospedali palermitani e della provincia, tanta politica dietro, opportunità, però probabilmente c'è anche un aspetto economico. Viene meno il cosiddetto gettone, che succede?
Ma io io credo che questa cosa va ridimensionata. Mm-hmm.
Non è un
cosa,
caso,
ma assolutamente no, non è un caso. Okay. Cioè, parte da alcune osservazioni che sono state fatte in assessorato, che dice una cosa, cioè negli ospedali che in questo momento hanno una grandissima richiesta di prestazioni non Covid, cioè il recupero delle liste d'attesa, degli ambulatori, tutto il resto, le sale operatorie, gli interventi chirurgici, dobbiamo da recuperare un sacco di cose, avere mm-hmm. anche ospedali che si occupano di vaccinazioni adesso che le vaccinazioni sono realmente diminuite, che è quello che ci aspetta per quando potranno essere una grande campagna vaccinale, comunque parliamo di un'altra dose, e per fortuna noi siamo in una condizione in cui abbiamo vaccinato nel nostro paese, in tutta l'Italia abbiamo vaccinato un'ampia fetta di popolazione, sì. Quindi non abbiamo ancora un grande lavoro da fare, probabilmente recuperare queste professionalità era una cosa importante. Io però penso che se ognuno di noi vuole dare una campagna, vuole aiutare la campagna, questa lotta al Covid, che sia esso medico, infermiero o chiunque altro, bisogna dargli la possibilità. L'unica cosa che direi io è facciamolo, ma facciamolo volontariamente fuori all'orario di servizio.
E lì temo che la volontà, in tutti, perché conosco gente di buona volontà, ma magari questi 80 euro di gettoni in più possono fare tanta gola.
Se questo è il senso della voglia delle cose che si possono fare, io credo che bisogna dare a loro la possibilità di farlo. E quindi perché non offrire la possibilità di farlo fuori dall'orario di servizio e gratuitamente?
E temo che lì venga meno magari la determinazione di alcuni, magari non di tutti.
Sarebbe brutto però.
Lo so, perché significherebbe magari strizzare un po' troppo l'occhio all'aspetto pecuniario della situazione.
Ma sarebbe quindi capire che la polemica è strumentata.
Ecco, io temo sia proprio quello. Roberta, dimmi.
Ci chiedono la copertura dopo la terza dose, perché sappiamo che c'è una determinata copertura dalla prima o chi ha avuto la malattia.
La copertura dopo la terza dose è stata stimata come una copertura altissima, che addirittura è ancora più alta in chi ha fatto l'ibridazione, cioè chi ha fatto prima il vaccino a vettore adenovirale, quindi Johnson o AstraZeneca, poi fa il vaccino a vettore a mRNA messaggero, si raggiungono livelli altissimi di immunizzazione, del 98%, ma anche per chi ha fatto direttamente gli mRNA, e poi come noi, come sanitari, come tutti gli altri, e poi rifà la terza dose, si raggiungono livelli massimi di immunizzazione. Siamo oltre il 90% di immunizzazione sempre.
Oh, chiedevano inoltre, dopo, a parte il Johnson & Johnson, con gente che deve rifare comunque la dose, anche se quello era monodose, se l'AstraZeneca, perché chiedono chi l'ha fatto, se l'hanno ritirato, comunque com'è la situazione con
non l'hanno ritirato, sia per il Johnson & Johnson, quando il Johnson & Johnson scadono i 6 mesi non rifarà un altro Johnson & Johnson, per il motivo che dicevo prima, perché adesso è prevista l'ibridazione, cioè i due vaccini. Mm-hmm. E lo stesso vale per AstraZeneca, cioè se il primo vaccino, sia esso in monosomministrazione o in doppia somministrazione, è stato un vaccino a vettore adenovirale, il vaccino successivo, cioè l'ultimo richiamo di immunizzazione, viene fatto con un mRNA messaggero, il che dà il massimo della copertura immunitaria.
Alcuni messaggi che ho intercettato io ieri alla notizia che lei sarebbe venuto qua, che tu saresti venuto qua, riguardano, ti dicevo fuori onda, la storia che in paesi dove si è arrivati a percentuali altissime di vaccinazione, penso all'Irlanda, alla Germania, all'Austria, all'Olanda, è tornata la paura, in alcuni casi è tornato il lockdown, in Olanda di nuovo stadi chiusi. Come si spiega questa situazione? Perché è chiaro che soprattutto il Novax convinto dice bevi, allora la campagna vaccinale non è servita a niente.
Beh, è la stessa cosa che dicevamo prima, cioè in realtà noi vaccinandoci creiamo uno stato immunitario per cui mettiamo il virus nella condizione di rimbalzarci addosso. Mm-hmm. Ma questo però determina anche un altro dato, l'abbiamo detto prima, anche noi a Palermo o in Sicilia abbiamo, sì, persone che sono vaccinate e che ridiventano positive, non si ammalano però ridiventano positive, quindi hanno di nuovo il virus, decide di averli come ospiti. A questo punto il virus si replica anche all'interno dei vaccinati. Se il virus continua a replicarsi, ovviamente non si ammalano queste persone, l'abbiamo, certo, detto prima, però significa che il virus si circola. Se il virus si circola, io credo che nessuno abbia mai detto che noi da ora in poi, siccome c'è il vaccino, siamo liberi tutti. Credo che alcuni comportamenti, come è giusto che sia, da noi, anzi c'è un'ordinanza del Presidente della Regione assolutamente opportuna che ricorda che alcuni comportamenti devono continuare a essere mantenuti anche se noi siamo una popolazione abbondantemente vaccinata. Però le mascherine all'aperto, l'igiene delle mani, evitare gli assembramenti, evitare di stare troppo tempo in luoghi chiusi senza poter fare aereare la superficie, cioè sono dei comportamenti con i quali ci dovremo abituare a convivere, che sono stili di vita utili in ogni caso al di là della situazione pandemica adesso. ed è il motivo per cui alcuni paesi, secondo me, penso ai paesi mitteleuropei, hanno esagerato con le riaperture.
Sì, cioè, per esempio, sono stati troppo veloci.
Se io immagino la Gran Bretagna, era come se non vedesse l'ora di dire vabbè, basta, basta la mascherina, basta le limitazioni, i trasporti per tutti, i pub per tutti, e questo purtroppo è il risultato. Mm-hmm. La Germania più o meno lo stesso. Credo che tutto, come si dice, est modus in rebus, bisognerebbe avere proprio un... In siciliano diriamo il verso, no?
Esatto, avere il verso. È proprio quello, il verso.
E secondo
giusto.
Me il verso
è mancato ad alcuni.
Dà la dimensione di quello che dovremmo fare.
Allora, ascoltiamo un po' di musica, in questo caso andiamo avanti con Adele e poi tante, tantissime domande ancora qui al Time Magazine per il dottor Renato Costa. E ce ne sono alcune fuori onda, ripeto sempre, siamo in diretta Facebook, magari vi beccate anche dei fuori onda simpatici, quindi seguiteci anche lì, perché no? Eccoci siamo, magari no, Tommaso Paradiso, qui al Time Magazine. Ogni tanto io lo do il colpo più forte e rompo il mixer qua, però ci sta, ci può succedere anche quello. Ripartiamo da un vocale di un ascoltatore, credo sia Marcello. Ovviamente c'è ancora tempo, qualche minuto, al 338-625-2521 per porre le proprie domande qui al dottor Renato Costa. Sentiamolo.
Buongiorno, io volevo esprimere la mia rabbia e frustrazione, non tanto contro i medici, che comunque secondo me hanno fatto più di quello anche che dovevano fare, insomma. Uh-huh. Ma la mia frustrazione è dovuta al fatto che chi ci governa e anche la gente stessa ha fatto sì che determinate malattie molto più gravi del Covid, cioè chi è che sta veramente male, uh-huh, in questa situazione si trova in difficoltà a dover fare esami, a curarsi, e questa è una cosa che io trovo inaccettabile.
Quindi un passo indietro per la prevenzione e la cura di tutte le altre malattie, dice l'ascoltatore.
Ma non c'è dubbio, l'ascoltatore ha ragione. È una cosa che noi viviamo tutti i giorni,
sì.
Viviamo tutti i giorni perché è complicato far convivere tutte e due le cose. Io ho detto che noi siamo riusciti a non far cessare l'assistenza ospedaliera ai pazienti non Covid, ovviamente con tante difficoltà.
Certo.
Perché a un certo punto i medici quelli sono. Tutti sanno che noi abbiamo fatto un reclutamento straordinario di medici, ma i medici a un certo punto sono proprio finiti.
Certo.
Cioè noi abbiamo assunto i
neolaureati,
abbiamo assunto tutti, abbiamo avuto tutta la disponibilità di tutti i colleghi che con grande spirito di sacrificio sono venuti a darci una mano, anche due, anche tre, ma oltre quelli non ce ne sono, cioè proprio c'è la impossibilità.
Non potevate prendere quelli al primo anno di medicina, ecco,
abbiamo preso i pensionati, abbiamo preso tutti, abbiamo avuto il contributo, devo dire, straordinario di tutta la classe medica che a qualsiasi titolo ha contribuito e continua a contribuire. Stiamo cercando di fare, lo dico come me, medico ovviamente, non
certo,
come commissario. Stiamo cercando di fare tutto il possibile, sono convinto che lo continueremo a fare. Abbiamo dei limiti,
certo,
perché abbiamo dei
umani,
limiti
fisici,
che sono proprio dei limiti umani, e di quello ce ne scusiamo, ma è un limite vero. Mm-hmm. Fare il medico poi non si può permettere di farlo oltre un certo grado di surmenage.
Anche perché viene meno l'attenzione, viene meno la lucidità nelle scelte importanti.
E non può essere, non ce lo possiamo permettere.
Roberta, dimmi.
Sì, ci scrivono sempre al 338-625-2521. Vedo che molti stati hanno percentuali molto bassi per quanto riguarda le vaccinazioni. La pandemia a questo punto avrà un lungo corso?
Purtroppo sì, perché l'osservazione è assolutamente corretta. Noi non possiamo essere contenti se vacciniamo a Palermo, se vacciniamo in Sicilia o se vacciniamo in Italia, ma dobbiamo guardare quello che fanno i nostri paesi,
certo,
i paesi che ci stanno accanto. Noi abbiamo vissuto momenti bruttissimi con i nostri limitrofi della Tunisia, i tunisini hanno avuto un momento veramente,
sì,
difficile, e noi li accoglievamo tre volte la settimana, continuiamo ancora a vedere tre navi la settimana che noi continuiamo a monitorare ogni settimana con i tamponi, sono uno il venerdì e due la domenica. Ma fino a quando in ogni paese del mondo noi non risolveremo il problema, saremo sempre a rischio di avere una pandemia dietro la porta.
Anche perché la geopolitica ormai è diversa e fluida. In quei paesi dove addirittura si nega, io penso all'Iran, penso comunque al Medio Oriente, dove hanno problemi più importanti e il Covid come se non esistesse, poi i movimenti portano la gente ad arrivare in Europa, e questo è un rischio.
In un mondo globalizzato non è più come prima,
certo,
non siamo ai tempi della spagnola, la mobilità adesso è assolutamente diversa, per cui avere in Oceania una condizione pandemica di questo tipo ha delle influenze che prima o poi arrivano in tutto il resto del mondo.
È inevitabile. Roberta.
Invece, per chi ha avuto il Covid e ha fatto una sola dose di vaccino a giugno, quanto dovrebbe aspettare per fare la seconda?
6 mesi dall'ultima dose.
Quindi giugno, luglio, agosto, settembre, ottobre, come i bambini con le mani.
Esatto.
Dicembre.
Natale.
Io
sotto
i calcoli li faccio Natale, così. Dovreste vedermi quando provo a fare studiare mio figlio con le manine. Lui dice, papà, ma che fai? No, vabbè, faccio i calcoli, a posto.
Il Covid è come una dose, quindi se uno ha fatto il Covid ha fatto la prima dose.
Mm. E poi meglio andare al lab alla fiera, almeno incontri gente, ti diverti,
fai
incontri.
Quindi magari bisognerebbe evitare di, farci, ecco, di fare una prima dose sotto, in questa,
ecco,
forma.
Diciamo che la prima dose in quel caso è la peggiore. Dimmi, Roberto.
Invece ci fanno una domanda molto interessante. Volevo porre appunto questa domanda al dottor Costa. I contagi sono un terzo rispetto allo scorso anno. In questi giorni, negli stessi giorni comunque, rispetto allo scorso anno, in questo caso chiede l'ascoltatore dove sono i meriti del vaccino e dove iniziano i demeriti dei non vaccinati.
Ma i meriti del vaccino sono nel fatto che noi abbiamo le terapie intensive vuote. I meriti del vaccino stanno nel fatto che i nostri reparti sono vuoti. I meriti del vaccino stanno nei fatti che noi abbiamo un alto numero di attuali positivi che stanno benissimo. Noi li monitoriamo perché li andiamo a visitare a casa e quindi abbiamo esattamente il polso della situazione. Un anno fa, con dei numeri diversi, avevamo gli ospedali pieni e soprattutto avevamo le persone a casa che soffrivano. Mm-hmm. E che da un momento all'altro precipitavano e avevamo bisogno di trasferire.
Stavano lì col saturimetro a vedere,
esatto,
la percentuale.
Adesso la condizione è decisamente diversa, cioè è come se fossimo in un'altra fase, altro che se i vaccini hanno fatto.
Io invece faccio una domanda un po' autocritica, vai, per la nostra, vai, categoria. Ci sono molti che dicono che c'è stata disinformazione. Secondo lei la stampa ha inciso tantissimo su questi dubbi che comunque accomunano tantissime persone?
No, io non mi sento di dare responsabilità a nessuno. Credo che l'argomento è difficile. Come tutti gli argomenti difficili, è di difficile comunicazione. Perché la comunicazione deve essere fatta e deve avere alcune caratteristiche che non abbiamo avuto il tempo di prepararci. È la prima pandemia, io sono convinto che alla
speriamo
prossima
l'ultima
pandemia,
no, speriamo l'ultima,
saremo
la prima
in condizioni
l'ultima
di essere più bravi anche nel comunicarla. Forse se ne è parlato troppo, se una colpa si può fare, se ne è parlato troppo e se ne è parlato anche molto fuori luogo.
Aggiungo io, in questo caso, da direttore di testata, certo che una pandemia che ti arriva magari in un momento in cui tu giornalmente devi trovare gli argomenti, è una pandemia che ti porta sociologi, ti porta dottori, ti porta denaro, ti porta pubblicità e visualizzazioni, per alcuni giornalisti è stata un'imboccata incredibile. Cioè non dover cercare più il gossip di Vandanare che si lascia con i cardi, ecco, e dover parlare di pandemia ogni giorno, avere l'argomento pronto, è manna che cola dal cielo per alcuni giornalisti nazionali.
C'è chi invece fa delle domande un po' più puntigliose dicendo ma come, i contagi sono in aumento e le terapie intensive sono più vuote, il punto è che appunto i vaccinati fanno una grossa differenza.
Assolutamente sì, cioè, lo dicevo prima, cioè avere proprio questa idea di poter disporre di uno scudo che non avevamo l'anno scorso, si parlava del vaccino.
Io direi abbiamo... Sì, prego, finisci.
Proprio se ne parlava, noi auspicavamo il vaccino, ricordo che il vaccino l'ho fatto nel mese di dicembre. Credo il 27 o il 28 dicembre, quando arrivò il primo vaccino, noi eravamo quasi, non ci credevamo neanche.
Sembrava troppo presto,
addirittura. Per la felicità di poter avere un vaccino. A distanza di un anno l'abbiamo avuto e la situazione è decisamente diversa.
Comunicazione di servizi in tempo reale con la regia, visto che sono le 11.55, direi evitiamo di fare un disco, lo so che non è bellissimo, facciamo tutte le domande fino alla fine, fino a mezzogiorno, così che riusciamo. Ne ho una io, ti anticipo, Roberta, in questo caso, ma... ti prego non ti soffermare troppo perché è più politica che altro. Lockdown per i non vaccinati in Austria e si propone anche in altre nazioni come penso Singapore. Sembra quasi una provocazione per far incazzare i Novax sostanzialmente.
Sì, io questo lo capisco, però capisco anche che io devo, se me lo chiedi da medico, io ti devo dire che secondo me le restrizioni a chi non si vuole vaccinare vanno fatte. Cioè vanno conciliate due cose, il rispetto,
okay,
il libero arbitrio di ognuno di noi, ma va considerato anche il rispetto degli altri.
La tua
quindi
libertà.
Tu non lo vuoi fare, però la tua libertà io non posso metterla a rischio perché tu hai deciso di non vaccinarti.
Ok, Roberta.
Sì, un'altra domanda, vista la poca copertura vaccinale anche dopo la seconda dose, perché è stato detto in televisione, perché ce l'hanno con Burioni, il suo collega, perché si fa vedere evidentemente troppo.
Lui piace stare nel mezzo delle situazioni.
E i medici che non dura più di 4 mesi e contagiarsi sono solo i non vaccinati, anche coloro che non hanno avuto il Green Pass in virtù del vaccino fatto 56 mesi fa. Quindi la domanda praticamente è, la copertura aumenterà nel momento in cui ci sarà la terza dose, quindi magari arriveremo a non doverne fare più.
No, io questo non lo so, come non lo sa nessuno. Uno dei motivi rispetto alla domanda precedente sull'eccesso di informazione è che ogni tanto qualcuno si alza e dice l'immunità dura 4 mesi, 25 giorni e 16 ore. Cioè è una cosa che in realtà nessuno di noi sa. Noi valutiamo su quello che è l'andamento clinico e cerchiamo di capire nel corso della pandemia quanto dura l'immunità, quali esposizioni danno i vaccinati, sono delle cose in corso d'opera, noi lo scopriremo solo vivendo, direbbe qualcuno, no? Ed è quello che stiamo facendo, dobbiamo farlo con fiducia, essendo sicuri che noi abbiamo un sistema che funziona, delle agenzie del farmaco che comunque sono agenzie del farmaco che sono estremamente attente sulle cose che noi dobbiamo assumere o non assumere, è un comitato tecnico scientifico che dà un'indicazione, credo che siano elementi sufficienti per stare tranquilli.
Io invece volevo farle un'altra domanda. All'inizio avevamo parlato del fatto che abbiamo cominciato a vaccinare i più grandi, invece quando sarà possibile vaccinare i più piccoli? Perché se ricordo bene ancora gli under 12 non sono ancora...
Sì, sì, ancora no.
L'EMA dovrebbe decidere il 28 novembre, se non sbaglio, sì. Ed è una cosa importantissima, perché lo dicevo prima, fino a quando noi non potremo agire su questa fascia di età, non potremo pensare di eradicare il virus.
Allora, estemporaneamente ti chiedo, visto che voi siete stati bravissimi, e ti ripeto, a me non va l'idea di oh guarda Massimo fai complimenti perché ce l'ha là davanti, no, siete stati bravi ad andare quartiere per quartiere a Palermo, una volta che si aprirà ai bambini, c'è l'idea di andare scuola per scuola?
Assolutamente sì, noi già da adesso, anche per le terze dosi, stiamo continuando con l'idea della prossimità. Noi abbiamo questo hub e lo consideriamo un hub dinamico, e per questo non c'è un grande affollamento alla fiera, sì. La fiera è là,
ed è l'hub che viene a casa
tutti,
quasi tua,
ma noi immaginiamo di più questo hub che si muove con mille rivoli, con i colleghi che vanno a casa, che vanno a vaccinare ancora nei mercati, negli uffici, nei gruppi di persone. Io lo immagino così e lo abbiamo immaginato così e lo stiamo vivendo così. È molto più bello viverlo in questo modo.
Abbiamo tempo, credo, per una o due domande ancora, non di più.
No, ma più che una domanda, volevo fare invece i complimenti per come avete gestito l'hub vaccinale della fiera, perché credo che sia un fiore all'occhiello che abbiamo avuto a Palermo, perché le strutture che funzionano così bene sono davvero poche. Io mi sono fatta il vaccino proprio lì e veramente mi sono trovata benissimo. Quindi
questo è bello, perché sono le cose che fanno bene. Noi abbiamo bisogno di questo, perché ogni tanto
ci porti anche gli stranieri, perché lei da Villabate è andata a vaccinarsi alla fiera, vedi un po'. Ma perché non ti vaccinavi a casa tua?
Abbiamo anche vaccinato 3.000 milanesi.
Ecco,
l'importante comunque è vaccinarsi.
Ecco, l'importante è vaccinare. Io la provoco sempre, qualche volta mi alzerò le mani, io già no. Lo so, però finirà così prima o poi. Che dire, Renato, io ti ringrazio di tutto, perché
ringrazio voi.
Un momento del genere l'ho definito il momento verità, e se avete altri dubbi, voi comunque mandatele sempre le domande, io poi in privato gliele giro e le risposte le acquisisco e le giro ulteriormente agli ascoltatori.
Assolutamente sì, con piacere.
Hai un sogno per la chiusura di questa pandemia? Ultimissima domanda, cosa sogni per la chiusura di questa pandemia?
Di poter mai tornare al policlinico, perché il sigillo vuol dire che è finito tutto, io posso tornare a fare quello
il
che
tuo lavoro prima.
Assolutamente sì,
e spero si auguri al più presto possibile per te e per tutta l'umanità, perché no?
Grazie
al dottor Renato Costa, che è stato con noi. Adesso Disco Time e poi il Time Magazine continua, perché non finisce qui. Tra poco avremo un altro ospite in studio, parleremo dei più piccoli, della raccolta fondi per l'oncoematologia pediatrica. Sono riuscito a dirlo senza impappinarmi. Allora continua il Time Magazine tra qualche secondo.